Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzano. Aristone, lottatore argivo, fu il suo maestro di ginnastica, da cui prese il nome di Platone per il suo vigore fisico. Prima si chiamava Aristocle dal nome del nonno. Sostengono altri che egli prese il nome di Platone per l'ampiezza del suo stile o perché vasta era la sua fronte, come dice Neante.
Questo vigoroso ginnasta di nome Aristocle fu l'uomo da cui tutto il pensiero occidentale non poté più prescindere. L'uomo il cui soprannome, Platone, evoca in chiunque un maestro inauguratore della filosofia. Nato ad Atene negli ultimi decenni del V secolo, probabilmente intorno al 428 avanti Cristo, e morto nel 347, Platone ebbe nell'incontro con Socrate il momento decisivo per la sua vita. Una vita consacrata alla filosofia, scritta nei suoi celebri dialoghi e insegnata oralmente alla sua scuola, l'Accademia. Etica, epistemologia, ontologia, estetica, antropologia e certamente la politica, ogni declinazione del pensiero umano è stata affrontata dal nostro maestro dalle spalle larghe, dalla fronte ampia e dal vasto campo di stile e di sapere, come scrisse nel III secolo Diogene Laerzio, nel capitolo dedicato a Platone in Vite dei filosofi, da cui abbiamo tratto la citazione ascoltata in apertura. Non si finisce di studiarlo e di arricchirci alla sua scuola, anche se non è facile poterne avere una visione complessiva. Ci aiuta, guidandoci alla scoperta del suo pensiero, un grande esperto di pensiero platonico, che avremo il piacere di ascoltare tra un istante. Diamo il benvenuto a Franco Ferrari, professore ordinario di storia della filosofia antica all'Università di Salerno. Ferrari insegna anche filosofia tardo-antica all'Università di Pavia. È direttore della collana International Plato Studies della Società Internazionale di Studi Platonici. Ha pubblicato nei classici della Burr la traduzione commentata del Parmenide, del Teeteto e del Menone. Quest'anno è uscito, dalle edizioni Il Mulino, un suo saggio intitolato Introduzione a Platone. Anche se occorre dire che il pensiero platonico qui non è solo introdotto, ma approfondito e studiato sotto i suoi vari aspetti. Benvenuto, professor Franco Ferrari. Cominciamo magari dalla vita di Platone. Chi ci ha raccontato della sua vita?
Sì, noi siamo informati della vita di Platone da fonti piuttosto tarde. La più vicina a Platone, alla vita stessa di Platone, risale ad Apuleio, un autore latino del II secolo d.C. E poi abbiamo naturalmente la vita di Diogene Laerzio, quella che occupa quasi interamente il terzo libro della Vita dei filosofi. Poi abbiamo naturalmente anche fonti più tarde. E questo cosa significa? Che tutte queste informazioni vanno prese con una certa prudenza, perché molto probabilmente si è consolidata una tradizione in parte anche mitica sulla vita di Platone. L'evento decisivo della vita di Platone è senz'altro rappresentato dall'incontro con Socrate e dal successivo processo e morte del filosofo. Platone ricava da questo evento così traumatico per la sua vita un insegnamento fondamentale, cioè l'esigenza di rifondare radicalmente la città, la politica, l'etica, cioè il modo in cui gli uomini si associano tra di loro. È anche probabile che gli stessi viaggi che Platone compì a Siracusa, Siracusa era allora forse la città più ricca e fiorente dell'intero Mediterraneo, questi viaggi avessero esattamente lo scopo di operare quella rifondazione etica e politica della città e del modo di vivere degli uomini. Naturalmente tutti e tre i viaggi che Platone affrontò, teniamo presente che un viaggio da Atene a Siracusa era allora estremamente periglioso, non paragonabile a quello che può essere oggi, tutti e tre questi viaggi si conclusero con un fallimento. Platone aveva tentato di orientare verso, di convertire alla filosofia il famoso tiranno, prima Dionigi I, poi Dionigi II, senza successo. L'esito di questo insuccesso convinse Platone a rientrare in via definitiva ad Atene e a rafforzare l'attività interna della sua scuola, la famosa Accademia, che era stata fondata intorno al 300, al, diciamo a metà degli anni 80 del IV secolo. E l'Accademia, questa istituzione così importante, divenne non solo un centro di straordinario di ricerca scientifica e filosofica. Non dimentichiamo che l'Accademia era un luogo di formazione di importantissimi matematici, ma divenne anche un centro, diciamo così, di formazione politica. Lì si formarono infatti alcuni dei più importanti uomini politici dell'epoca, i quali tentarono, spesso senza successo, di prendere il potere in alcune città del Mediterraneo per applicarvi, almeno a parole, i grandi principi formulati da Platone nelle sue opere e in particolare nella Repubblica.
Mentre l'ascoltavo pensavo al tema del fallimento che ricorre così nella vita di Platone. Falliscono i suoi viaggi, fallisce anche il suo grande maestro, comunque Socrate. E questo però non lo fa scoraggiare, perdere d'animo. Lui comunque fonda l'Accademia, è importante.
Certamente, ma si potrebbe dire questo. La filosofia di Platone, perfino il platonismo, costituisce un grande scacco nel pensiero occidentale, un grande progetto per certi aspetti destinato costitutivamente a non venire mai pienamente realizzato.
La forma della scrittura platonica è il dialogo, prevalentemente il dialogo. Ma perché Platone sceglie il dialogo?
Sì, ci sono molte ragioni, alcune delle quali complesse. Una, la più ovvia, è che il dialogo rappresenta una mimesis, cioè un'imitazione del modello di conversazione socratica. Noi assistiamo ad un'autentica proliferazione del genere dialogico negli anni successivi alla morte di Socrate. La grandezza, la potenza del dialogo platonico ha fatto sì che l'altra produzione dovuta a tutti gli altri allievi di Socrate sia andata praticamente scomparsa. Ma naturalmente non è questa l'unica ragione che motiva la scelta platonica in favore del genere dialogico. Esiste anche una ragione, come dire, costitutiva, interna alla sua filosofia. Mettendo in scena numerosi personaggi, molti dei quali, anzi direi quasi tutti, le eccezioni sono molto rare, sono personaggi storici da poco deceduti, quindi facilmente riconoscibili dal lettore dei dialoghi. Si tratta di personaggi politici, di intellettuali, di medici, di scienziati, di generali, naturalmente di sofisti e via dicendo. Cosa consente? Consente al lettore di identificarsi con queste posizioni e nello stesso tempo rende possibile un processo di purificazione delle false opinioni. Un lettore che condivide le posizioni relativistiche di Protagora, secondo il quale l'uomo è misura di tutte le cose, nel momento in cui vede Protagora entrare in conversazione con Socrate e in un certo senso venire confutato da Socrate, anch'egli vede purificate le proprie false opinioni e si mette in gioco sia dal punto di vista teorico sia soprattutto dal punto di vista esistenziale.
Questo coinvolgimento del lettore è molto importante, lei lo sottolinea, dice che per Platone era importante coinvolgere l'interlocutore, non semplicemente insegnare travasando il sapere.
È esattamente così. Platone si oppone a un modello di insegnamento particolarmente in voga tra i sofisti, ed è il modello della paradosis, cioè del travaso delle opinioni. Esiste un maestro in possesso di una determinata competenza e questo maestro, dietro pagamento, trasmette proprio questa sua competenza, questo suo sapere ad un allievo, oppure mette per iscritto attraverso un manuale queste proprie competenze. Ebbene, Socrate, Socrate platonico, in un celebre passo del simposio, dichiara che sarebbe bello che la sofia, cioè la sapienza, venisse travasata come accade a un liquido da un vaso pieno a un vaso vuoto, ma le cose non stanno così. Perché la sapienza richiede appunto un coinvolgimento del discente, il quale viene condotto dal maestro ad approfondire le proprie concezioni, a metterle in discussione. Per Platone, a differenza che per i sofisti, l'acquisizione del sapere, cioè la matesis, altro non è che anamnesis, cioè ricordo. Questo non significa che l'uomo ha conosciuto prima di incarnare, l'anima dell'uomo ha conosciuto prima di incarnarsi in un corpo la verità, ma significa che l'anima dell'uomo, cioè la mente, è potenzialmente in grado di conoscere la verità. Quindi che nell'uomo ci sono le condizioni per acquisire una conoscenza piena della realtà e quindi per raggiungere una condizione piena di virtù. Questo processo non è un processo che, diciamo, avviene attraverso un travaso, ma è un processo che comporta una cooperazione attiva tra maestro e discepolo. Il discepolo non è, come accadeva tra i sofisti, un didascalos. Cioè il maestro, non è semplicemente un didascalos, ma è un etairos, cioè un compagno di ricerca, un amico.
È molto interessante questa prospettiva. E quando Platone parla, noi possiamo, diciamo così, tradizionalmente, che è la voce di Socrate, il Socrate platonico, ma è proprio sempre così?
E questa è una domanda che tocca un punto cruciale dell'esegesi platonica, già dell'esegesi antica di Platone. Cioè, Platone non è mai presente nei suoi dialoghi, non è una voce presente nei dialoghi. Alla questione quindi chi parla per Platone, quale delle figure messe in scena da Platone esprime il suo personale punto di vista, gli interpreti antichi avevano fornito una serie di risposte. La più ovvia, che ancora oggi è apparentemente quella più in voga, è di vedere in Socrate il portavoce del pensiero di Platone, e accanto a Socrate alcuni altri personaggi come Timeo, come Parmenide, come il famoso straniero di Elea, protagonista del sofista e del politico. Io non credo, e con me naturalmente molti altri studiosi, io non credo che questa sia l'interpretazione corretta. Alla domanda chi parla per Platone si deve probabilmente rispondere in maniera diversa, dicendo tutti parlano per Platone, ma non nel senso che tutti i protagonisti dei dialoghi possiedono lo stesso sapere, sono in possesso dei medesimi requisiti morali, nel senso che è la dinamica dialogica, lo scambio, l'interlocuzione e la conversazione tra Socrate e i suoi partner dialogici che fa emergere in qualche modo il punto di vista dell'autore, cioè di Platone.
Lei prima ci diceva che l'uomo in fondo è già in grado, secondo Platone, di arrivare all'idea. Quindi quando l'uomo attiva ciò che in lui vi è di, se si può dire, di divino, di immortale, ha già una qualità di immortale anche in questo mondo?
Non solo si può dire, ma si deve dire che l'uomo ha qualcosa di divino e di immortale. Questo lo dice Platone a più riprese. lo dice quando stabilisce una syngeneia, cioè un'affinità tra l'anima, o meglio tra la parte razionale e calcolativa dell'anima e il mondo delle idee, che sono naturalmente divine. Ma lo dice anche in un celebre passo del Timeo, uno dei suoi dialoghi più importanti, quando afferma che un demone ci ha trasmesso la parte razionale della nostra anima e questa parte razionale ci rende piante celesti, non terrestri. Ora, fuori dalla descrizione evocativa, mitica e coinvolgente, questo significa, sul piano della riflessione filosofica, che l'uomo è nelle condizioni per accedere alla realtà autentica, cioè al mondo delle idee, e quindi è nelle condizioni di pervenire a una conoscenza piena. E dunque, dal momento che la conoscenza, l'episteme, è condizione necessaria e sufficiente per l'acquisizione della virtù, anche ad una condizione virtuosa e, per Platone, anche di autentico benessere.
Perché la virtù è fonte di benessere, quindi è legato, è già immanente in questo mondo. Dobbiamo, diciamo, seguire la virtù perché così possiamo essere felici.
È esattamente così. Una delle tesi più paradossali e inquietanti del pensiero socratico, che Platone recepisce e che tanto scandalizzò il grande allievo di Platone, Aristotele, è esattamente la tesi secondo la quale la conoscenza è virtù, o meglio, che la virtù si identifica con la conoscenza. Che cosa significa? Secondo Platone, se noi conosciamo il bene, non possiamo che attivarci per conseguirlo. Se noi ci comportiamo quindi in maniera moralmente deprecabile è perché non conosciamo il bene o confondiamo un bene apparente, ad esempio il successo, ad esempio il denaro, con un bene reale, cioè la virtù. Anche in questo caso quindi ci troviamo di fronte ad un errore di carattere epistemico. Naturalmente bisogna aggiungere una precisazione. Quando Platone e prima di lui Socrate considera la conoscenza come condizione necessaria e sufficiente all'acquisizione della virtù e dunque della felicità o del benessere, bisogna tenere presente che per gli antichi la parola con cui noi solitamente, la parola che per noi, la parola greca che noi traduciamo con felicità, benessere, è la parola eudaimonia, che ha una connotazione un po' diversa dalla nostra parola, dal nostro sostantivo felicità. Il termine felicità, infatti, in italiano, è certamente legato alla dimensione delle inclinazioni individuali. Un individuo può essere felice perché la sua squadra di calcio ha vinto il campionato o perché ha passato un piacevole pomeriggio con la sua fidanzata. Mentre la parola greca eudaimonia comporta, come dire, una connotazione più oggettiva, cioè indica la piena realizzazione delle proprie capacità, delle proprie potenzialità come uomo. Quindi probabilmente la traduzione corretta di eudaimonia, che in greco indica l'avere un buon eudaimon, l'avere un buon demone accanto a sé, la traduzione corretta è probabilmente benessere, piena realizzazione di sé, e allora acquista senso e forse anche una qualche attualità la tesi platonica secondo cui la conoscenza produce la virtù e la virtù si identifica con una condizione di benessere, di ordine e dunque in qualche modo di felicità.
Questo lei diceva ha tanto scandalizzato l'allievo di Platone, Aristotele, e quindi Aristotele era già polemico nell'Accademia mentre studiava. Che cos'erano le cose che lo scandalizzavano?
Beh, l'Accademia è un esempio straordinario di libertà intellettuale, perché molte delle tesi, delle dottrine che noi siamo abituati, portati a considerare platoniche, vennero fin da subito messe in discussione all'interno dell'Accademia, dai suoi stessi allievi e naturalmente dal più importante, dal più profondo di questi allievi, cioè Aristotele, il quale fu allievo di Platone, prima allievo e poi probabilmente collaboratore, per circa 20 anni, dai 17 ai 37 anni. Ora, c'è un motto che sintetizza la posizione di Aristotele nei confronti del suo grande maestro, un motto che viene poi declinato da una espressione medievale: amicus Plato sed magis, amica veritas, che viene ricavato da un passo dell'Etica Nicomachea. Molte sono le ragioni di dissenso di Aristotele nei confronti di Platone, anche se bisogna anche dire che in un certo senso Aristotele certamente non fu mai platonico, se per platonico si intende una adesione irriflessa e acritica alle tesi del maestro, ma fu sempre platonico perché dell'atteggiamento critico, dell'importanza della riflessione, dell'approfondimento di Platone, Aristotele fu senza dubbio sempre un erede. A proposito della concezione a cui facevamo riferimento, Aristotele osserva che l'identità stabilita da Socrate e Platone tra la conoscenza e la virtù, se io conosco il bene non posso che attivarmi per conseguirlo, non tiene presente un fenomeno centrale dell'esperienza esistenziale dell'uomo, cioè il fenomeno della acrasia, che significa la debolezza del carattere. Io so qual è il bene e tuttavia non ho sufficiente forza, motivazione, volontà per attivarmi a conseguirlo. Questa è la ragione principale della critica che rivolge Aristotele alla identità tra virtù e conoscenza, ma è caratteristica questa critica perché esprime il senso complessivo della riserva di Aristotele nei confronti di Platone. Una riserva che si manifesta nel campo dell'etica, della politica, dell'epistemologia e dell'ontologia, cioè la riserva del senso comune contro la grandezza di un pensiero che è avvertito come eccessivo, un pensiero che va al di là delle capacità dell'uomo. Questo è forse il senso più profondo della critica che Aristotele muove a Platone.
Abbiamo conversato con Franco Ferrari, professore di filosofia all'Università di Salerno e all'Università di Pavia. Franco Ferrari ha scritto recentemente per le edizioni Il Mulino un volume intitolato Introduzione a Platone e intorno a questo volume si è svolta la nostra puntata di oggi. Riguardo agli altri volumi e studi del professor Ferrari, mi limito a citare le sue traduzioni commentate del Parmenide, del Teeteto e del Menone, uscite tutte da Burra. Per oggi è tutto, io ringrazio il nostro ospite, ringrazio tutti voi per l'ascolto. Da Letizia Bolzani, un cordiale saluto.